Paul Rost entrò nell'edificio. Un uomo con un mitra gli sbarrò la strada, ma Lisa Pandora lo vide. Disse qualcosa ad uno degli uomini e lui comandò allarmato di lasciar passare Rost. Rost andò fino alla stanza in cui era entrata Lisa Pandora. La porta si aprì leggermente e Rost vide che Pandora consegnava il denaro e alcune carte firmate. Lei vide Paul e Rice nervosamente. Paul, aspettami nel corridoio, disse lei. Le altre persone guardarono Rost, e lui avvertì un freddo inquietante nei loro occhi. La sera le persone accesero un falò in piazza. Si sedettero attorno al fuoco mentre sul palco le persone parlavano una dopo l'altra. Tutte loro parlavano di Peter Asser, il capo del loro nuovo paese. Dicevano che ci sarebbero stati scuole ed ospedali gratuiti, che gli stipendi sarebbero stati buoni tanto quanto in Europa, e che le persone povere e disoccupate avrebbero ottenuto denaro dallo Stato. Rost stava all'impiedi ad un'estremità della piazza quando Lisa arrivò da dietro e lo abbracciò. Paul, sussurrò lei piano. Siamo nel Sahara ma ho freddo. Andiamo a casa. Ti ho preparato un letto, andarono in una piccola casa alla fine della città. Sai che non ci sono città o paesi nel raggio di 200 chilometri? E che il Sahara si estende per 15.000 chilometri a sud. Intorno a noi non c'è nient'altro che dune di sabbia. E non c'è assolutamente acqua. Dammi un po' d'acqua, disse lei. Paul Rost cercò una bottiglia di acqua ma Lisa prese la sua faccia nelle sue mani e la girò verso di lei. No, non guardare. Dammi da bere Paul, lui voleva guardarsi intorno di nuovo, ma lei non glielo lasciò fare. No, non guardare. Dammi da bere, dammi. Sussurrò affettuosamente. Lui la baciò e anche lei gli diede un bacio affettuoso. La luna e il falò illuminavano la città che era solo un piccolo punto in un enorme oceano di sabbia. Al mattino Lisa toccò la faccia di Paul con i suoi capelli e lo svegliò. Ciao, sussurrò lei. Ciao, rispose lui sussurrando. Lei gli mostrò un piccolo anello. Poi baciò la sua mano e gli mise l'anello al dito. Cos'è questo? Domandò lui sorpreso. Questo è un simbolo di quello che ci lega. Non toglierlo mai, va bene? Sussurrò lei. Va bene, sussurrò lui. In quel momento ci furono grida e spari. John Vega entrò con un mitra nella stanza. Signora Primo Ministro, il suo ministro desidera avere il suo stipendio, era difficile riconoscere John Vega. Era molto magro. I suoi occhi erano sbarrati. Il suo ministro desidera anche licenziarla, Lisa Pandora. Perché lei non ha mantenuto la sua promessa? Continuò a urlare. John Vega puntò la sua arma su Pandora, ma due spari lo fermarono e cadde a terra. Dietro di lui c'era un uomo della squadra di Lisa Pandora. Grazie Sed, disse Pandora e si alzò dal letto. Oggi è una giornata decisiva, Paul. Non lasciarmi, va bene? Disse lei. Asser entrò nella stanza, insieme a lui arrivarono molte altre persone con le armi si misero accanto alla porta. A Rost fu chiaro che erano le guardie del corpo di Asser. Oggi verrà a farci visita la Commissione Europea, disse Asser. Signora Pandora, lei, in qualità di futuro primo ministro, deve mostrare alla Commissione che noi nella nostra giovane nazione garantiamo delle elezioni completamente democratiche. Peter Asser porse solennemente alcuni documenti a Pandora. Rost era sorpreso dal fatto che Asser si comportasse come un vero presidente. Era ben vestito e rasato. Portava i tradizionali vestiti del paese dei nativi. Rost si toccò la barba, e si guardò i vestiti luridi. Asser andò da Rost. Il giorno più importante è arrivato, signor Rost. Oggi iniziamo la storia di un nuovo Stato democratico. Asser alzò le sue mani per mostrare quanto fosse importante quel momento e lasciò la stanza. Le sue guardie del corpo e Lisa lo seguirono fuori. Il padre di Peter Asser rimase nella stanza. Si gettò ai piedi di Paul Rost e gridò, «Paul, salva mio figlio! Avrà grandi problemi! Tu sei l'unico qui che non è diventato pazzo per il denaro! Ma cosa posso fare adesso?» Si giustificò Paul e tirò sull'uomo anziano. «La nostra gente verrà per tirarmi fuori e lui potrebbe venire con noi. Ma lui vorrà andare? Catturalo Paul!» gridò il vecchio uomo e mostrò a Rost un paio di manette. «Qui ci sono le manette. Adesso è molto difficile se lui è circondato da così tanti uomini armati», disse Paul e guardò fuori dalla finestra. «Oh, che razza di catastrofe, che razza di catastrofe!» ripeteva il vecchio uomo e si prendeva la testa fra le mani. In piazza c'erano persino ancora più persone. Tutte gridavano ed erano agitate. «Nella notte hanno bombardato i porti», gridò Aser dal palco. «Il vecchio regime non vuole darci la libertà. Oggi ci farà visita la Commissione europea, controllerà le elezioni democratiche nel nostro nuovo paese». Un aereo volò di nuovo sulla città e in quel momento il telefono di Rost squillò nella sua tasca. «Sì», disse Rost. «Paul, è pericoloso adesso essere lì. La nostra centrale di polizia è stata informata che la città verrà bombardata presto. I nostri uomini verranno a prenderti in qualsiasi momento con un elicottero», gridò Andrew attraverso il ricevitore. «Preparati subito a metterti in viaggio». «Cosa succederà a tutte queste persone?» domandò Paul e guardò le donne e i bambini nella folla. «Non lo so, Paul. Nessuno lo sa», rispose Andrew. In quel momento il collegamento si interruppe e Paul vide alcuni punti a destra nel cielo. Si avvicinarono rapidamente alla città. In quel momento un elicottero volò con una bandiera blu sul lato sopra le dune e atterrò vicino alla piazza. Nessuno uscì e nessuno salì. Rost corse all'elicottero e aprì la porta. Due uomini armati sedevano nell'elicottero. «Paul Rost?» chiese uno di loro. «Salga velocemente. Abbiamo solo un minuto di tempo. Inizieranno immediatamente a bombardare questo posto. Devo portare più persone», gridò Paul. «Solo lei. Veloce!» insistevano gli uomini nell'elicottero. «Vengono tutti dal nostro paese. Non può lasciare i nostri cittadini qui. Sarò veloce», gridò Paul e corse sulla piazza in direzione del palco. Lisa Pandora e Peter Aser si rifiutarono di volare. «Siamo dei vigliacchi. Combatteremo», protestò Aser sul palco. «Sali velocemente nell'elicottero», gridò Paul al padre di Aser. «Non lo lascerò. È mio figlio. Devo morire con lui», rispose il vecchio uomo. Pandora guardò i punti nel cielo. Erano vicine ora e si poteva vedere che erano dei grossi aerei militari. «Paul!» gridò lei e corse da lui e lo prese per il braccio. Insieme corsero all'elicottero e salirono. L'elicottero si alzò e volteggiò sulla città. Le prime bombe iniziarono a cadere sulla città. Quando l'elicottero volò sulla piazza, Rost vide che Aser era in piedi sul palco e diceva qualcosa alle persone nella piazza. La prima bomba cadde sulla piazza e le persone corsero in diverse direzioni. Ma Aser non corse via. Era il suo grande momento. Aser alzò le mani sulla sua testa, gesticolando appassionatamente. Era una superstar. Il suo sogno era diventato finalmente realtà. Era pronto a morire, ma non avrebbe mai lasciato andare il suo sogno senza lottare. Fu l'ultima cosa che Rost riuscì a vedere dall'elicottero. La città scomparve nel fumo dell'esplosione. E presto all'orizzone si vide solo una colonna di fumo sul posto in cui si trovava la città. Ripetizione del nuovo glossario. 1. Potrebbe dirmi se è ancora gennaio o già febbraio? Credo che oggi sia ancora gennaio. Non ne sono sicuro. Potrebbe dirmi che ore sono? Mi faccia controllare sul mio telefono. Sono le 5 in punto. Grazie. A proposito, fuori piove? Fuori non piove ma nevica e fa molto freddo. 2. In questo paese ci sono molte persone povere e disoccupate. Le persone disoccupate ottengono un sostegno economico dallo Stato? Sì, lo Stato sostiene le persone povere, dando loro dei soldi. Ma ricevono solo una somma molto piccola. Lo Stato dà loro cibo e vestiti gratuiti? Sì, le persone con disabilità e le famiglie con molti bambini ne ricevono un po'. 3. Dove lavora il tuo futuro marito? Il mio futuro marito lavora in un penitenziario femminile, mamma. E prima ha lavorato come direttore di una banca. Perché ha cambiato lavoro ed è andato in una prigione? Perché soprattutto una prigione femminile? Ha rubato dei soldi dalla banca e la sua ex moglie ha detto di essere stata lei. L'hanno messa in prigione. Ora lui la vede quasi tutti i giorni. E questo fatto non ti disturba? No. In primo luogo perché sborso dei soldi perché resti in prigione e in secondo luogo perché presto ruberemo molto cibo dalla prigione. Temo che la sua prossima donna riceverà il cibo che vuoi rubare tu. 4. Papà, cos'è meglio, un elicottero o un aereo? Non si possono paragonare, figlio. Perché no? Gli elicotteri volano in verticale. Come un ascensore. Gli aerei volano in orizzontale. Sono paragonabili ad un cammello. E cos'è più facile da guidare allora, papà, un aereo o un cammello? 5. Garantisco che ci sarà libertà e lavoro per tutti i cittadini del nostro paese, se diventerò presidente. E se non diventerai presidente? Allora garantisco che tutti i cittadini del nostro paese andranno in prigione, e ci sarà la dittatura militare. È un peccato. Di nuovo non cambierà niente. 6. La Turchia appartiene all'Europa o all'Asia? Geograficamente la Turchia appartiene all'Asia, non all'Europa, ma politicamente la Turchia potrebbe entrare nell'Unione Europea. Questo significa che i turchi diventeranno europei? Sì, suona incredibile, ma potrebbe accadere. 7. Dove sono più alti gli stipendi, in Europa o in Asia? Non puoi paragonarli così. In paesi diversi ci sono stipendi diversi per lavori diversi. 8. Salve. Dov'è il direttore? Sono io. È un piacere conoscerla. Come sta? Magnificamente. Come posso aiutarla? Appartengo alla commissione degli ispettori di banca. Sono malato. Cosa? È malato? Sì, chiami un medico. Devo andare all'ospedale. 9. Signor Presidente, le persone vogliono conoscere la storia del loro paese. Nessun problema. Racconti loro la storia del nostro paese. Ma quale versione della storia dovrei raccontargli? La versione delle elezioni del presidente o quella dopo? La versione in cui io sono una superstar e il simbolo del nostro Stato. 10. Signor Presidente, i cittadini sono adirati. Non c'è lavoro e nulla da mangiare. Allora parli in radio. Dia ai cittadini la speranza tradizionale e le promesse tradizionali. Lei è il primo ministro. Deve sapere come si fanno le promesse. Ma le persone non vogliono promesse. Vogliono riforme. 15.000 persone sono in piazza. Allora li faccia arrestare. E non mi disturbi più con certe sciocchezze. 11. Signor Presidente, i nostri cittadini stanno venendo qui. Va bene, parlerò con loro. Sono vestito bene e rasato? Ma sono armati. Allora chiama le mie guardie del corpo. Dove sono i ministri? Le sue guardie del corpo sono scappate via con i ministri. Vigliacchi. Allora è ora di scappare anche per me. Dov'è il mio elicottero? La folla in piazza ha incendiato il suo elicottero. Se la folla viene qui, dica loro che sono un cuoco. Va bene, primo ministro?
Sì, signor presidente.
12. Primo ministro, guardi il mappamondo, il confine è a nord o a sud?
Un momento per favore, signor presidente.
Più veloce. La folla ci raggiunge.
Il mappamondo mostra solo il nostro paese.
Non ci sono confini, signor presidente.
Hai il mappamondo con la cartina del mondo?
No, il mappamondo nazionale del nostro paese.
È una sua invenzione personale, signor presidente.